Storielibere.fm e Piccolo Teatro di Milano presentano una produzione realizzata in collaborazione con Corriere della Sera.
Anna Karenina, protagonista dell'omonimo romanzo di Lev Tolstoi, uscito a puntate su rivista dal 1875 e in edizione definitiva nel 1878, è un'eroina che si scolpisce nella memoria a partire dalla sua immagine. Tolstoj ce la descrive sempre con lo sguardo che si anima, le mani piccole, eleganti e briose, le spalle grasse e candide, i riccioli neri, le folte ciglia che velano occhi grigi e magnetici. Sono Alessandra Sarchi, scrittrice, e questo è Vive, il podcast in cui grandi figure femminili della letteratura si ribellano al loro tragico destino e cambiano la propria sorte. A interpretare queste figure di donne in cerca di riscatto ci sarà con me l'attrice Federica Fracassi, che restituirà loro una nuova e potente voce. Anna è una donna che ama senza riserve e in lei si incarna il dramma dell'amore impossibile perché adultero, in una società, come quella russa della fine dell'Ottocento, in cui l'istituzione del divorzio è ancora tutta a favore degli uomini e con scarsissima tutela per le donne e la prole. La situazione di Anna è ben sintetizzata, a metà del romanzo, dalle parole del fratello, Steve Oblonsky, che le fa visita dopo che la sorella ha rischiato di morire di parto ed è sempre più disperata, con un marito che non ama e un amante, padre della bambina, che non può redimerla dalla sua condizione di donna perduta. Ascoltiamo le parole che Steve rivolge alla sorella. Comincerò dal principio. Ti sei maritata a un uomo che è più vecchio di te di 20 anni. Ti sei maritata senza amore o non conoscendo l'amore. È stato uno sbaglio, del resto. Ma io ripeto, è un fatto compiuto. Poi tu hai avuta, diciamo, la disgrazia di metterti ad amare chi non era tuo marito. È una disgrazia, ma anche questo è un fatto compiuto. E tuo marito l'ha riconosciuto e perdonato. Adesso la questione è qui. Puoi tu continuare a vivere con tuo marito? Lo desideri? Lo desidera egli? Quella che Stefan Oblonsky vede come la pacifica soluzione ai mali di Anna, il divorzio, in realtà non lo è. Ce lo ricordano subito dopo le tante obiezioni del marito Alexei Karenin. Una donna divorziata non può risposarsi finché il marito è in vita. E dunque i figli, di chi sono? Chi se ne deve prendere cura? Tutto il romanzo di Tolstoj ruota intorno a una riflessione radicale sulla famiglia e sul matrimonio, definito a un certo punto la trappola universale. Ma attenzione, non bisogna credere che l'autore disprezzi l'unione matrimoniale. Di fatto ci propone all'interno del romanzo un modello virtuoso e felice di famiglia. Quella che si forma dopo un percorso di vicissitudini interiori dall'unione fra Levin e Kitty. Ma Tolstoj ha ben presente lo spettacolo della moltitudine di matrimoni combinati, ma riusciti, infelici e pieni di tradimenti dell'aristocrazia russa. Lo stesso fratello di Anna, Steve Oblonsky, è un fedifrago impenitente e superficiale, il cui matrimonio viene salvato dall'abnegazione della moglie, Dolly, che per i 6 figli sacrifica la propria felicità di donna. Tutto il romanzo è percorso da una critica costante alle convenzioni sociali che ipocritamente accettano il tradimento. Tolstoj non perde occasione per minare le fondamenta del patriarcato che consente moltissima libertà agli uomini e quasi nessuna autonomia alle donne, la cui vita si riduce al fare o non fare un buon matrimonio. Lo capisce la 18enne Kitty quando l'arrivo di Anna Karenina a Mosca e l'incontro con il suo promesso fidanzato, il conte Alexei Vronsky, sconvolgono le sue aspettative verginali di ragazza che attende il gran ballo per vedersi fare una proposta di matrimonio. L'incontro fra Anna e Vronsky le accende subito di una passione palpabile agli occhi di Kitty, che avendo appena rifiutato Levin e vedendosi ora rifiutata da Vronsky, concepisce ormai davanti a sé solo un futuro da ragazza non maritata, senza una collocazione sociale e un ruolo, se non quello di occuparsi dei bambini della sorella Dolly. Anna Karenina, con il suo gioioso andare incontro alla vita e all'amore, fin dall'inizio incrina gli equilibri. Il suo arrivo a Mosca riconcilia il fratello e la cognata, ma solo per mettere ulteriormente in luce le debolezze di Steve Oblonsky, la sua incapacità a vivere la vita coniugale, se non come peso e routine. Anna manda poi all'aria il fidanzamento di Kitty e Vronsky e l'innamoramento per quest'ultimo le svela, d'un tratto, il vuoto del proprio matrimonio, che percepisce solo come adesione esteriore a doveri e regole. L'amore per il figlio la trattiene dal lasciare il marito, ma non dal vivere la passione con Vronsky. Il marito, d'altra parte, per lungo tempo le chiede solo di mantenere il decoro formale, non ricevere l'amante in casa, non destare pettegolezze in società o fra la servitù. Ma Anna, che al pari di Levin è un personaggio assetato di autenticità ed è incapace di vivere nella menzogna, scalpita dentro questo schema e cerca di romperlo, sebbene non abbia una soluzione alternativa. La febbre che la assale dopo aver partorito la figlia di Vronsky l'avvicina così tanto alla morte da farle percepire la sua estrema miseria. Non può vivere più col marito, ma al tempo stesso sa di non poterlo lasciare senza perdere il figlio e il rispetto della società. Il violento dibattito interiore che accompagna Anna è quasi del tutto estraneo a Vronsky. Un uomo rapito dal fascino di Anna, ma privo di un proprio centro etico, che non sia quello cameratesco, dettato dalla divisa da ufficiale che indossa. Vronsky ama i cavalli, le corse, la vita mondana. E quando sente la superiorità morale del marito di Anna, ciò che prova è una forma di vergogna maschile, che lo porta a spararsi, senza avere veramente l'intenzione di suicidarsi. D'altra parte, anche Alexei Karenin matura dubbi e incertezze perché Anna lo mette davanti ai propri limiti e ne sfida le convinzioni. Quando crede che Anna stia per morire, la perdona e ne capisce il dramma interiore. Le concede la libertà di stare con Vronsky, ma non di tenere il figlio, che rimarrà sotto la sua tutela rigida e impegnata a cancellare qualsiasi traccia della madre. Anna è come una magnifica farfalla, chiusa dentro una teca di vetro, dove piano piano l'ossigeno viene a mancarle. La vediamo volteggiare e sbattere per cercare una via di uscita. Per questo ci appassioniamo a lei, perché è un personaggio in cui Tolstoj ha incarnato la sua visione del mondo. Tutta la varietà, tutta la delizia, tutta la bellezza della vita è composta di ombra e di luce. Ma a prevalere su di lei è senz'altro l'ombra, il demone della caduta e dell'annientamento, che si preannuncia fin dall'inizio del romanzo, quando Anna rientra in treno a San Pietroburgo dal ballo in cui Vronsky le ha fatto la corte. Sentite come Tolstoj ci descrive il suo stato d'animo. E che sono io qui? Me stessa o un'altra? Le faceva paura di lasciarsi andare a questo oblio, ma qualcosa ve l'attirava. Le stesse parole che rimugina prima di buttarsi sotto il treno alla fine del romanzo. Dove sono? Cosa faccio? Perché? Una donna cattiva, dirà la madre di Vronsky. Una donna perduta, penserà tutta l'aristocrazia pietroburghese e moscovita.
Una donna privata della possibilità di essere, diremmo noi, al di fuori dei ruoli che le sono preclusi dalle regole sociali e religiose. Non più madre del figlio avuto dal marito, viceversa madre di una bambina avuta dall'amante e non ufficialmente riconosciuta. Dunque legalmente appartenente non a Vronsky, ma a Karenin. Infine, non più moglie perché non può sposare Vronsky.
Anna cade nella disperazione perché non trova più un posto per sé nella società umana. Si aggrappa spasmodicamente a Vronsky in una spirale di recriminazioni, gelosia e minacce che la rendono sempre più debole. Anna perde il sonno, si imbottisce di morfina per non pensare, delira nella lunga giornata al termine della quale decide di suicidarsi. Il suo dramma è quello di volere vivere a una vertiginosa altezza di sentimenti e slanci e di non riuscire ad accettare la realtà che è fatta di mille mediazioni e compromessi.
Il gelato sporco, come lei definisce ciò di cui si accontentano i più, non la sazia. Anziché vivere in segreto la propria passione, come fanno tutti, ha vissuto alla luce del sole e senza ipocrisie, per scoprire poi che non c'è posto per lei. Il suicidio sotto un treno rimane l'unico atto di ribellione e di vendetta. Noi, invece, l'accompagneremo su un treno diverso che non la porterà alla morte, ma all'indipendenza.
Cara Dolly, mia adorata colomba, tu mi conosci meglio di chiunque ed è grazie a te, alla tua bontà e alla tua comprensione se mi sono salvata. Non lo ripeterò mai abbastanza. Ti devo tutto. Levin ha sistemato la tua proprietà di campagna nella maniera più piacevole possibile e io mi sono accasata proprio bene con Serioja, la piccola Anna e i miei protégé inglesi. Non lo crederesti, ma sto diventando una ragazza di campagna che ricorda al fattore quando è ora di mungere le mucche e quando bisogna riparare il ricovero delle galline dei tacchini e che sa quando i lamponi sono pronti per farne marmellata. Si intende, non ho rinunciato alle mie perle e ai miei anelli e ti dirò, mi sembra che splendano di una luce nuova qui. Due volte la settimana Levin viene per dare lezioni di matematica e geometria a Serioja e a Anna. Qualche volta Kitty lo accompagna con il piccolo Mitya. Siamo diventate amiche. Facciamo lunghe passeggiate nel parco e discutiamo. Ha un animo così contemplativo tua sorella Kitty. E tutto questo è merito tuo. Tu convincesti Kitty a parlarmi quel giorno che disperata venni da voi. Anche Kitty, la dolce e innocente Kitty, si rifiutava di vedermi, di avere a che fare con una donna perduta come me. Ma tu la persuadesti. Ricordo le tue parole. Che non c'era peccato laddove c'era amore, ma solo errori. Errori di uomini e di donne che si trovano ad avere a che fare con un sentimento così grande e così poco rassicurante come l'amore. Successe qualcosa quel pomeriggio. Ero arrivata con la morte nel cuore. Da 2 giorni avevo litigato in maniera furiosa con Vronsky e non c'era stata una rappacificazione. Stiva da Mosca non mandava le notizie sperate per il mio divorzio. Oh, tu sai in che tumulto si trovava il mio cuore. Eppure, seduta nella stanza dei bambini con te e con Kitty, sentii un calore nuovo sciogliermi le membra. Sparì quel velo nero che mi faceva sbattere la testa contro pensieri di morte. Certo, mi intenerì la vista di voi felici in mezzo ai bambini, come io lo ero stata con il mio Seriosha e più di rado con la piccola Anna. Ma ad avvolgermi fu la vostra amicizia, la vostra accoglienza. Eravamo fra donne, si poteva finalmente parlare di quello che avevamo sperato e di quanto eravamo state deluse nelle nostre aspettative, di quanto ci sentivamo tradite dalla società e dagli uomini. Non c'è consolazione più grande che la possibilità di condividere il dolore senza patire la vergogna del giudizio, sentendosi comprese nell'anima. Fu allora che in me cessò la voglia di morire e risorse la speranza. Perché voi mi eravate solidali e sorelle, anche se con una posizione e un destino diversi. Lo capii e per me fu come ritrovare la luce, un possibile spiraglio in mezzo ai tanti inganni in cui mi ero dibattuta così a lungo. Quand'è che ho cominciato ad accorgermi che la realtà in cui vivevo era falsa? Forse quando scesi dal treno che di notte mi aveva riportata da Mosca a Pietroburgo. Vidi che le orecchie di mio marito si erano allungate. Spuntavano in maniera penosa, oserei dire indecorosa, da sotto il cappello nero e rotondo. Possibile che non l'avessi mai notato prima? E le vene azzurre che gli si gonfiavano sulle mani, anche di quello non mi ero mai accorta, come se una nebbia avvolgesse i miei occhi. Oppure quelle stesse cose le avevo osservate migliaia di volte e non mi avevano mai dato l'urto che mi diedero quel giorno. Quando rientrati in casa lo sentì scrocchiare le dita come era solito fare. Diceva che lo aiutava ad aggiustare i pensieri. Gli dissi: smettila, ti prego, non lo sopporto. Non l'avevo mai detto fino ad allora. Di colpo mi sono sentita un'estranea al suo fianco. E come affettate mi parevano le sue maniere, il tono sempre leggermente canzonatorio che assumeva rivolgendosi a me. Alexei Alexandrovich viveva da 8 anni al mio fianco, come marito, ed era padre del mio amato Seriosha, e mi era sconosciuto. Ma la mia mente veniva assalita dalle immagini di un altro Alexei, Vronsky. La sua mano intorno ai miei fianchi mentre ballavamo. I suoi occhi alla stazione mentre diceva che non avrebbe potuto dimenticarmi. Che prodigioso inganno opera l'amore. Ti fa sembrare familiare chi ti era del tutto ignoto fino a 2 minuti prima. Vronsky era come il mio respiro. Partiva da me e tornava a me. Circolava dentro di me, da sempre. Ma se lui era l'amore, io ero spacciata. Ero venuta a Mosca per aggiustare il tuo matrimonio, mia cara Dolly, e tornavo con il mio che stava per andare in frantumi. Ho amato Alexei Vronsky con ogni mia fibra. Tu lo sai. Eppure, non c'è stato un giorno in cui io possa dire di essere stata completamente felice. Il pensiero di mio marito e mio figlio erano sempre presenti. Hai voluto troppo, mi dicesti una volta. E forse è vero. Certamente pretesi troppo quando in fin di vita li volli entrambi al mio capezzale. Che si stringessero la mano, che si riappacificassero davanti a me. Lo fecero, ma solo perché temevano morissi da un momento all'altro. Eppure per un istante mi illusi di averli in pugno entrambi, di aver pareggiato i conti con entrambi. Con colui che io non volevo più come marito e con l'altro che mi avrebbe presa come nuova moglie. Ma non fu così che andarono poi le cose. Lo sappiamo bene. Mi è sempre stato facile conquistare gli uomini. Ma questo potere che tante volte ho esercitato perché mi consentiva di alleggerire l'atmosfera in un salotto, di ravvivare la conversazione quando languiva, non mi è servito con Vronsky, perché il potere che volevo su di lui non bastava mai, essendo impossibile colmare il divario fra noi. Lui un uomo libero, io una donna sposata che non otteneva il divorzio dal marito. Ci siamo molto amati e ci siamo dati altrettanto tormento. Continuare a quel modo non era più possibile, segregata fra le mura del suo palazzo o umiliata quando uscivo in società. Non sapevo più chi fossi. E d'altronde anche quel nostro amore, al quale avevo sacrificato tutto, aveva i suoi inganni. A volte, quando lo rivedevo dopo qualche giorno o anche solo qualche ora di assenza, faticavo a comporre l'immagine che avevo di lui con la realtà. La mia rappresentazione interiore era di gran lunga migliore di come lui era, di come lui è. Ma forse questa è proprio l'essenza dell'amore, cercare la perfezione nelle tante imperfezioni della vita. Di questo discorrevo ieri con Kitty, adesso che sono ritornata in me e che so chi sono. Io, Anna, né Karenina né Vronskaya. Ma una donna non può stare senza un marito, mi dicesti. Ebbene, anche io lo pensavo. Ma alla fine, senza un uomo al mio fianco, ho potuto ottenere che Seriosha tornasse a vivere sotto il mio stesso tetto. E questa per me è la felicità più grande. Ho lui e ho Anna di cui occuparmi. E non ho mai avuto voglia di altri figli. So che Stiva una volta rimproverò Levin perché immaginava tutte le donne come delle couveuse, chiocce per un nido, mentre io non lo ero. Sono stata e sono madre, ma sono stata anche amante. E ora più di tutto mi sento una donna libera. Stiva dice che ci sono buone possibilità che Karenin mi conceda il divorzio. Questo mi risarcirebbe davanti alla società, davanti alle tante dame che mi hanno voltato le spalle, che hanno malignato su di me, solo perché io osavo fare alla luce del sole quello che loro facevano di nascosto. Ma il mio vero risarcimento è la libertà interiore che mi sono conquistata. Che tu e Kitty, con la vostra comprensione, mi avete aiutato a desiderare più di ogni altra cosa. Ed è un desiderio che si esaudisce ogni giorno, perché io ora mi accetto per quello che sono. Una donna che ha sbagliato in una società piena di sbagli. Una donna che, ciò nonostante, non ha perso l'amore dentro di sé.
Sono Alessandra Sarchi, scrittrice, e questo era Vive. Storie di eroine letterarie che si ribellano al loro tragico destino. A dar loro nuova voce è stata con me Federica Fracassi. In questo episodio vi abbiamo raccontato la storia di Anna Karenina e per ora il nostro viaggio si chiude qui. Ma torneremo presto per dare nuova voce ad altre eroine della letteratura occidentale, pronte a ribellarsi al loro tragico destino.
Una produzione storielibere.fm e Piccolo Teatro di Milano, realizzata in collaborazione con Corriere della Sera.